È una domenica bella perché mi sembra che la parola di Dio ci offra proprio delle parole molto sapienti e alla fine credo anche incoraggianti, anche se pone diverse domande alle quali cercheremo di dare qualche ipotesi di risposta. Ecco, adesso il canto ci invitava a chiedere e a gustare il dono della sapienza del Signore. Certo, ne abbiamo molto bisogno, anche il Salmo che ascolteremo, reciteremo insieme, ci parla della necessità per noi di saper contare con sapienza i nostri giorni. Non solo contare, credo, ma anche vivere, gustare. Ecco, chiediamo questa grazia al Signore di aprire gli occhi del nostro cuore non a un'interpretazione mortificante della nostra vita, ma gioiosa, riscattata dal suo Figlio. Sto seduto perché sono un po' stanco, ho già detto una messa a stufione perché il parroco è andato via, è andato a trovare la sua famiglia in Polonia e quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Io non so come fanno i preti che ne dicono tre di messe in una domenica. Veramente sono, forse anche un po' il clima, però, certo. Dunque, il problema per me che queste letture pongono riguarda la questione della vanità. Dice tutto è vanità, e quindi uno che ha lavorato con sapienza, con scienza, con successo, poi deve lasciare tutto, e poi ci sono tutte queste fatiche, le preoccupazioni, gli affanni, e i giorni che non sono che dolori, fastidi, penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Cioè, per me il problema è questo, che questa è la nostra vita, cioè non è che sia la vita del malvagio, vabbè, siamo tutti peccatori, però cioè, qui non è che si parli di particolari peccati, è proprio la vita di tutti, le preoccupazioni, gli affanni, e anche le cose che si cercano di fare con sapienza, con abilità, ognuno ha il suo lavoro, i suoi impegni, e cerca di farli nel modo migliore possibile. Tutto vanità. Ecco, questa è un po' la questione che oggi mi sembra la parola di Dio ponga e alla quale dobbiamo dare qualche ipotesi di risposta. Io vi offro un'ipotesi, poi naturalmente anche voi ci avrete pensato, immagino, o ci penserete su come si può risolvere questo dilemma. Perché sono i nostri stessi doveri che ci portano a questa vita e poi la nostra fragilità che ci porta anche a preoccuparci, è inevitabile. Cioè, io prima parlavo per telefono con mia mamma, le ho chiesto come va, e lei era distrutta, perché io ieri le ho detto che forse era meglio che venisse con me un po' qualche giorno a sovere, allora l'ipotesi di fare la valigia, di lasciare la casa, le medicine, poi che cosa troverò lì, quale sarà la stanza, il bagno, così. Ma sono tutte cose umane, si comprendono, poi magari anche andando avanti nell'età siamo ancora più dipendenti da queste cose, meno sportivi, diciamo. Però è umano, come si fa a non preoccuparsi, a vincere quell'ansia che a volte impedisce anche di dormire di notte? Ecco, questa è proprio la nostra vita. Allora, mi ha soccorso l'ultima frase del Signore nel Vangelo di oggi, quando dice, così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Ecco, questo mi ha aiutato un po'. E insieme con questo mi ha aiutato anche un testo che ho ascoltato stamattina del primo libro dei Re, di descrizione dei lavori per la costruzione del santuario. Salomone costruisce un tempio, è il primo tempio che viene costruito stabile in Gerusalemme. E il testo appunto che stamattina si ascoltava iniziava proprio così, che Salomone di fronte a questa impresa si è trovato senza un direttore dei lavori, diciamo. La questione del direttore dei lavori è una questione anche molto attuale, anche noi oggi ci chiediamo chi dirigerà i lavori per le nostre chiese, così. E allora, dice che evidentemente aveva avuto delle notizie che c'era uno che in Libano era molto abile, e allora manda un'ambasceria al re del Libano, al re di Tiro, di Sidone, e gli dice: senti, mandami quel tuo Kiram, si chiama, perché sappiamo che è un uomo pieno di sapienza, di scienza, di abilità, e usa proprio quelle espressioni che ritroviamo oggi qui nel Coelet, quando appunto il Coelet dice che ha lavorato con sapienza, con scienza, con successo. Quindi, allora, mi sono chiesto, ma come il Coelet dice che è tutta vanità? E Salomone ha assolutamente bisogno di uno che lavori con sapienza, con scienza, con abilità. Ecco, e Gesù alla fine dice, così è di chiunque accumula per sé e non invece arricchisce davanti a Dio. Ecco, io proporrei questa ipotesi, cioè che non è che in sé il fare, il lavorare, il faticare, l'affannarsi, anche il perdere il sonno, lasciarsi prendere dall'ansia, dalle preoccupazioni della vita, sia in sé una cosa cattiva. Non lo è in sé. Tanto è vero che questo Kiram, che lo fa per costruire il Tempio del Signore, lo fa, è apprezzato il suo lavoro, si parla bene di questo signore qua. Il problema è l'orientamento, cioè se io tutte queste cose le vivo per me oppure davanti a Dio. Ecco, allora io credo che possiamo avanzare questa ipotesi, che tutte le cose anche più piccole della nostra vita non vadano disprezzate. Io penso, noi siamo qui a messa in un luogo di lavoro, quanti tempi, quante energie qui dentro si vivono, anche con la fatica, la preoccupazione, l'angustia della vita di tutti i giorni. Ecco, anche la nostra regolina dice che però queste sono cose sante, non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto come se sia fatica buttata al vento. Ricade nella vanità delle vanità o non ci cade? No, io direi, tutto si può riscattare se tutto noi cerchiamo di viverlo come un atto non di accumulo per noi, ma un atto di arricchimento davanti a Dio. Allora si tratta di capire come si fa ad arricchire davanti a Dio. Come si fa a orientare la nostra vita a Dio? A preoccuparci per Dio e non per me stesso, ecco. A fare la valigia sapendo che la valigia porta dei problemi, ma farla per il Signore. Allora, in questo mi è venuto in soccorso il testo dei Colossesi, proprio l'ultima riga di questo testo, perché dice che qui non c'è più né greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Cioè dice che noi in ogni ambito della nostra vita in realtà non siamo in situazioni in cui ci confrontiamo con qualcosa di estraneo e di ostile, perché questo è il rischio, no? E che poi ci porta allo scoraggiamento. Che quello che sto facendo, quello che sto vivendo, sia qualcosa di lontano da Dio e che mi allontana da Dio, che mi è di impedimento. Proprio qualche giorno fa leggevo nel ritiro che abbiamo appena finito a Sovere con alcune famiglie un testo di San Francesco in cui lui scrive a un suo ministro: guarda, se ti sembra che quella situazione sia un impedimento per la pace della tua anima e addirittura quella persona che vive con te sia di impedimento, sappi che tu, che questa cosa qui è la cosa più importante e più bella della tua vita, deve valere di più che la vita in un eremo. e deve essere più importante dell'obbedienza e della tua offerta a Dio. È la cosa, proprio questa qui, che te, a te sembra così ostacolante, estranea, lontana e allontanante. E così è qui Paolo che dice, c'è il barbaro, lo scita, noi oggi diremo il marocchino, il rumeno, lo zingaro, e poi il circonciso, il non circonciso, il religioso, il non religioso, il santo, il peccatore, quello buono e quello meno buono, quello più simpatico e quello meno simpatico. Ma non conta questo. Ciò che conta è che in tutti c'è Cristo. Ecco, questa è la cosa che mi ha aiutato a capire come si fa a vivere davanti a Dio. Si vive davanti a Dio nella misura in cui io cerco, perché è una ricerca e non sempre va a buon esito. Cerco in tutte le situazioni e in tutte le persone di trovare la presenza del Signore. Bisogna essere dei grandi ricercatori. A me ha colpito molto, penso che molti di voi abbiano sentito, visto o almeno letto le interviste che ha rilasciato il Papa in aeroplano tornando dal Brasile. Fra le tante cose, oltretutto ce n'è una che dopo volevo segnalarvi, però mi è rimasto una idea generale, un'impressione generale, che è questa, che sono tutti buoni e che tutti gli hanno fatto del bene, anche in Curia in Vaticano tutti gli vogliono bene, anche la gendarmeria che gli impedisce di andare per le strade di Roma, ma sono buoni anche loro perché lo fanno per il mio bene. Cioè lui riesce a trovare in tutte le situazioni un aiuto per lui. Quindi lui tornava da Rio de Janeiro tutto contento per le belle cose che ha visto e udito, non tanto per le cose che ha fatto, che ha detto, ma per quello che ha ricevuto dai tanti incontri con le persone. Ecco, io penso che sia pertinente a quello che oggi San Paolo ci vuol dire e quello che Gesù ci vuol dire. Non si tratta di accumulare per noi, si tratta di vivere tutto davanti a Dio, cioè davanti ai nostri fratelli, sapendo che è la stessa cosa, che quando noi siamo davanti ai nostri fratelli, davanti al nostro prossimo, anche quello che ci sembra più diverso e più lontano, siamo di fronte a Cristo stesso che abita in loro, al di là di come loro sono, se sono anche eticamente presi. E a questo punto allora riprendo una affermazione che ha fatto e che ha gettato anche un po' di sconcerto anche all'interno, ecco, mi sembra, della comunità ecclesiale, quando ha detto, quando ci troviamo in queste situazioni così delicate, con persone così particolari, il Papa ha detto, chi sono io per giudicare? E poche ore dopo, io andavo a sbirciare già all'inizio della settimana le letture appunto di questa domenica, e mi trovo con Gesù che risponde a quest'uomo, ma tu, per chi mi ha costituito giudice? Gli dice. Ed è una cosa veramente impressionante, perché può stupire per un Papa che dice chi sono io per giudicare, ma che lo dica Gesù Cristo, noi fra un poco nel credo diremo che lo attendiamo come giudice dei vivi e dei morti alla fine dei tempi. Quindi, cioè, fa parte del nostro credo che Gesù Cristo sia il giudice. Eppure lui si toglie questa sua competenza, questa sua autorità, se ne priva e dice che lui non è il giudice, non è stato costituito giudice. Anche nel Vangelo di Giovanni in questi giorni l'abbiamo ascoltato. Non sono venuto per giudicare. Ecco, questa cosa qua. Diventare ricercatori della presenza di Dio in tutte le situazioni e soprattutto in tutte le nostre relazioni con le persone, io credo potrebbe essere un'ipotesi di soluzione di questo problema, che altrimenti se no tutta la nostra vita è un disastro, è tutta vanità, tutte le nostre fatiche tanto andranno al vento, chi verrà dopo di noi si gusterà il poco di bene che avremo lasciato e noi in polvere. Invece no, perché tutto invece si riscatta, tutto diventa importante e bello, e allora anche per il Signore non si tratta quindi di privarci e quindi di avere una visione, vi dicevo all'inizio, mortificante della nostra vita, ma invece vivere una vita bella, piena. Non dice di diventare poveri davanti a Dio. Altri punti del Vangelo parlano dell'aspirazione alla povertà, ma qui Gesù dice arricchire davanti a Dio. Quindi non dobbiamo privarci anche dei beni più semplici, ma dobbiamo viverli con pienezza e con gioia davanti a Dio. Allora, il modo, mi sembra, potrebbe essere questo. Non accumulare, ma provare a distribuire, a dare. Adesso noi andiamo, qualcuno di noi va alla scuola della pace, affronteremo questo problemaccio delle risorse della terra. Sono molte, sono poche, la fame, come mai c'è la fame? E quindi saremo proprio posti di fronte al problema dell'accumulo da una parte dei beni e dall'altra invece si ha fame. Ecco, oggi Gesù parla proprio di queste questioni e presenta quest'uomo così ironicamente, no? Quest'uomo che vede tutti questi beni accumulati, dice, ah, anima mia, adesso stai tranquillo, riposati, mangia, bevi, dormi e goditi tutte queste ricchezze. È proprio una bella satira di come anche tutti noi siamo fatti, ecco, non dobbiamo pensare che si parli di un miliardario, si parla proprio della nostra vita, di tutti. La viviamo per accumulare per noi o c'è per tutto quello che abbiamo e siamo di buono che il Signore ci ha dato? Può essere un'occasione per dare, per dividere, per condividere con i nostri fratelli. Bene, oggi noi ricordiamo la Claudia. Sarebbe stata ieri, proprio il giorno anniversario di 3 anni fa, ma mi piace ricordare oggi, anche perché ci sono i suoi figli, i suoi cari, i suoi amici, tutti noi in fondo, perché... Ricordarla in questo senso, quindi, una persona che indubitabilmente ha saputo mettere al massimo rilievo proprio questo, no? Le persone, anche nella loro estrema diversità, varietà, anche un po' stranezza, possiamo dire. Lei, sia nell'accoglienza nella sua casa, sia nelle visite che amava fare, e questo ce l'ha molto fatto vedere. Ecco, io credo che lei abbia vissuto una buona vita, senza alcuna esenzione di tanti dolori, tante fatiche, ma abbia vissuto e anche ci abbia lasciato una buona eredità in questa direzione.